Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 4 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: ancora vittime a Gaza nei pressi di un centro di distribuzione aiuti, attacchi israeliani anche in Siria. L'Ucraina colpisce il ponte di Crimea con esplosivi, l'intenzione di preghiera del Papa per giugno, impariamo dal cuore di Gesù la compassione per il mondo che soffre. Sono le 8:34 secondi, buongiorno da Gianmarco Murroni. Ieri nuova strage di civili a Gaza con decine di vittime nei pressi di un centro distribuzione di aiuti preso di mira dalle forze israeliane. Un ennesimo episodio in pochi giorni ai danni della popolazione affamata, duramente condannato dalle Nazioni Unite. Intanto è escalation di ostilità contro la Siria attaccata da Israele con lancio di missili. I particolari da Paola Simonetti.
L'esercito israeliano ha ammesso di aver sparato sul centro di distribuzione degli aiuti umanitari della zona di Al-Mawasi, a nord-ovest di Rafah, ma di aver colpito solo individui diretti minacciosamente verso la loro postazione. La raffica di spari è costata la vita, secondo le autorità mediche locali, a 27 persone. Quello di ieri è stato l'ennesimo episodio del genere in pochi giorni. Per questa nuova strage è risuonata con forza la condanna dell'ONU, che ha parlato di crimini di guerra. In questo scenario, la Gaza Humanitarian Foundation, sostenuta da Stati Uniti e Israele, ha annunciato di aver chiuso temporaneamente i suoi siti di distribuzione per accogliere folle più numerose, rende noto il Times of Israel, e dare tempo all'esercito israeliano di preparare percorsi di accesso più sicuri ai centri di distribuzione. Nelle ultime ore si è riacceso anche il fronte con la Siria. Israele ha annunciato di aver preso di mira con i suoi caccia il sud del paese in risposta a razzi lanciati ieri verso il territorio israeliano. Offensiva questa non confermata dal governo siriano, che ha segnalato ingenti perdite umane per l'attacco di Israele.
Gaza è il luogo più affamato del globo, con il 100% della popolazione a rischio carestia. Ma la fame non può essere un'arma di guerra né una moneta di contrattazione, fa notare Stefania Manetti, presidente dell'Associazione Culturale Pediatri, realtà italiana nata nel 1974 e impegnata nello sviluppo di una cultura sociale della pediatria e nella promozione della salute del bambino. Giada Aquilino l'ha intervistata.
Poiché gli aiuti umanitari non riescono ad entrare nella striscia di Gaza, il problema della fame, non dovuta a una carestia naturale, esiste, la mancanza proprio di accesso al cibo, cosa che colpisce tutta la popolazione e ovviamente ancora di più i bambini.
Voi dite la fame non può essere un'arma di guerra né una moneta di contrattazione. Perché?
La fame non può essere una moneta di guerra perché questa è una lesione ai diritti umani. Apro un'altra finestra perché penso che sia anche questa importante, per non parlare quello che succede dopo la guerra. E quello a cui noi miriamo è quello di tutelare la salute di questi bimbi e il loro futuro.
11 bambini sono morti e 7 sono rimasti feriti ieri nel nord della Nigeria a causa del crollo della fossa nella quale lavoravano per produrre mattoni di fango. La tragedia è avvenuta vicino al villaggio di Yardoka, nello stato di Kaduna. I piccoli avevano tra i 4 e i 9 anni. Per la terza volta dall'inizio della guerra, l'Ucraina ha colpito con esplosivi il ponte di Crimea, simbolo dell'occupazione russa. Flop del secondo round di negoziati a Istanbul, mentre per il momento sembra esclusa l'ipotesi di un trilaterale tra i presidenti Trump, Putin e Zelensky. Roberta Barbi.
L'operazione è durata diversi mesi, durante i quali i servizi segreti ucraini hanno minato i pilastri prima dell'esplosione di ieri mattina all'alba, che ha interrotto il traffico per alcune ore. Il ponte di Crimea è il simbolo dell'occupazione russa dell'Ucraina, per questo era stato preso di mira già due volte, nel 2022 con un camion bomba e nel 2023 con droni sottomarini. Kiev mostra così a Mosca che se questa vuole continuare la guerra le risponderà con forza, come già avvenuto sabato scorso con la distruzione di 41 velivoli militari russi. Lunedì invece l'attacco russo assume la sua avanzata nell'oblast nordorientale. I muscoli che agiscono dove la diplomazia fa fatica, un flop l'ultimo round di negoziati a Istanbul con la presentazione del memorandum di Mosca per la fine della guerra, che è in pratica la richiesta della resa di Kiev con la trasformazione del paese in un territorio neutro tra Russia e Occidente, esclusa per ora anche l'ipotesi di un trilaterale Putin-Zelensky-Trump, con la Casa Bianca che si limita a ricordare che il presidente americano non vuole che il conflitto si prolunghi ancora.
È per un'analisi dei risvolti dei colloqui tra Russia e Ucraina, Marco Guerra ha sentito Giorgio Cella, analista di politica internazionale per la Fondazione MedOr.
È stato un incontro determinato anche e influenzato da quello che è successo in Siberia con il raid degli ucraini, molto spettacolare. Dal punto di vista invece diplomatico, a Istanbul abbiamo avuto uno stallo di fondo perché le richieste da parte russa sono ancora molto rigide, richiedono la smilitarizzazione dell'Ucraina, la totale neutralità dell'Ucraina, che le truppe ucraine si ritirino completamente dalle quattro regioni occupate dai russi. Insomma, ci sono una serie di richieste che per ora non possono essere accettate tout court.
Insomma, è prevedibile che una linea verrà tenuta aperta?
Certo che questo è quello che succederà nei prossimi mesi, sempre se i russi poi non decidono quella offensiva di primavera-estate di cui si vocifera. Quello ovviamente potrebbe un po' sconvolgere le carte del negoziato.
I dazi su acciaio e alluminio importati, applicati al 25% per diversi mesi, salgono al 50% in seguito all'ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump. Le nostre industrie dell'acciaio e dell'alluminio saranno più forti che mai, ha assicurato il presidente USA, secondo il quale l'aumento dei dazi fornirà maggiore sostegno e ridurrà la minaccia alla sicurezza nazionale. Ha provocato 5 morti e diversi feriti un attacco sferrato contro un convoglio umanitario organizzato dalle Nazioni Unite, che trasportava aiuti alla città assediata di Al-Fashir nel Sudan occidentale. Lo ha riferito una nota congiunta diffusa dal Programma Alimentare Mondiale e dall'UNICEF. La Commissione Interamericana per i Diritti Umani ha condannato con fermezza le dichiarazioni del ministro interno venezuelano Cabello, che ha accusato varie ONG di essere legate a una presunta rete terroristica che ha tentato di sabotare le elezioni del 25 maggio scorso. E andiamo in Vaticano. Per la prima volta l'intenzione di preghiera per il mese di giugno è introdotta dalla voce di Leone XIV, che parla in inglese. Il videomessaggio è stato pubblicato ieri dalla rete mondiale di preghiera del Papa, il servizio di Isabella De Carvaglio.
Preghiamo perché ognuno di noi trovi la consolazione nel rapporto personale con Gesù e impari dal suo cuore la compassione per il mondo. Con queste parole, Leone XIV esorta i fedeli in questo mese, tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore di Gesù, a conoscere personalmente l'amore di Cristo. In questo modo potranno diffonderlo a tutti e consolare specialmente coloro che soffrono in un mondo spesso segnato da divisioni, diseguaglianze e povertà. Nel videomessaggio viene recitata anche una preghiera inedita dedicata al Sacro Cuore, proprio per accompagnare le persone nelle loro meditazioni. Signore, è l'incipit, oggi vengo dal tuo tenero cuore, da te che riversi compassione sui piccoli e sui poveri, su coloro che soffrono e su tutte le miserie umane. Ci hai mostrato l'amore del Padre, continua, amandoci senza misura con il tuo cuore divino e umano. Concedi a tutti i tuoi figli la grazia dell'incontro con te e poi mandaci in missione, conclude la preghiera. Una missione di compassione per il mondo dove tu sei la fonte da cui scaturisce ogni consolazione.
A 2 anni dal suo avvio, il progetto Thesaurum Fidei dell'Arcidiocesi di Lucca prosegue e si espande. Il 29 giugno presso l'Università Urbaniana è stato presentato il volume Tensho, diario di un pellegrino giapponese alla Curia Romana, fonti manoscritte e a stampa, edito da Tau Editrici a cura dell'Arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, Olimpia Niglio e Marco Pelliccia. Quest'ultimo è stato intervistato da Maria Milvia Morciano.
4 ragazzi provenienti dal seminario di Arima, fondato da Alessandro Valignano, gesuita italiano, nel 1580. Giovani che quando ritorneranno in Giappone nel 1590 poi abbracceranno il cammino alla vita religiosa nella compagnia di Gesù e 3 di loro diventeranno sacerdoti.
Vengono ricevuti dal Papa e loro assistono anche nell'anno giubilare al passaggio dei 2 papi. Come avviene questo incontro?
Un incontro che crea grandissima commozione anche nel pontefice, cioè Gregorio XIII, dopo il concistoro pubblico dove incontra questi giovani per la prima volta, piangendo reciterà le parole del Cantico di Simeone. E quindi questo atto viene visto come la fine del pontificato di Gregorio XIII, che morirà il 10 aprile. Settimane dopo l'elezione di Sisto V, francescano conventuale, che accoglierà i giovani giapponesi con lo stesso affetto, con la stessa gioia e spirito di dedizione. Un itinerario che vede Roma città protagonista, perché Roma è la meta del loro pellegrinaggio.
Per ora è tutto, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Bruno Orti in regia e da Gianmarco Murroni in studio, grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle 9:00.